grazie a voi per l'invito e grazie anche al professor Scortegagna per avermi appunto invitato, perché il primo contatto è stato proprio suo. Ecco, vi saranno due appuntamenti, come si diceva. Diciamo un po' che questa è la cornice della cornice alla mostra, e la settimana prossima ci sarà la cornice alla mostra. L'idea è che rispecchia proprio il vostro metodo di lavoro consueto, è proprio quella di non fare una specie di visita virtuale alla mostra anticipata per poi ripetere più o meno la stessa esperienza davanti ai quadri veri e propri, ma invece avere due appuntamenti che siano un'occasione per arrivare poi alla visita alla mostra con tutto un bagaglio anche di riferimenti, di immagini che permettano di cogliere meglio appunto il messaggio che la mostra viene a portare. Motivo per cui questa sera non vedrete tantissime immagini di dipinti di Giovanni Fattori, ce n'è qualcuno, ma andremo proprio a cercare di individuare il tessuto artistico e culturale all'interno del quale Giovanni Fattori ha poi iniziato appunto la sua produzione artistica, in modo da comprendere meglio. La settimana prossima invece seguiremo veramente l'itinerario artistico di Giovanni Fattori inserito all'interno dello specifico movimento artistico di appartenenza suo, quello appunto di Macchiaioli. Uno degli obiettivi di questo primo incontro è anche quello di fugare un po' di dubbi che a volte sorgono parlando di Macchiaioli, no? Nel senso che a volte Macchiaioli, impressionisti, ecco, vedremo che basta proprio prestare attenzione semplicemente alla datazione di realizzazione delle varie opere per comprendere come il fenomeno di fatto dei Macchiaioli sia stato un fenomeno anteriore, antecedente a quello degli impressionisti, in qualche misura precursore degli impressionisti, e anche un fenomeno che non poteva nascere senza una grande apertura da parte di questi artisti italiani al panorama internazionale della ricerca dell'arte. Se voi pensate alla grande arte dell'Ottocento, alla grande produzione artistica, soprattutto pittorica, dell'Ottocento europeo, la potremmo in qualche modo riassumere con tutta, insomma, la parzialità che un riassunto di questo tipo in poche parole può dare, in questo modo. Abbiamo la grande tradizione accademica che si fa prosecutrice della grande pittura rinascimentale alla Raffaello, alla Leonardo, no? E che continua nelle accademie con una produzione di stampo eminentemente neoclassico. E poi, oltre a questa, abbiamo due fondamentali filoni. Uno è quello del romanticismo, che ebbe il suo fulcro soprattutto in area tedesca, pensate al grande Friedrich e a tanti altri pittori di quel secolo, e l'altro invece il filone del realismo, la scoperta del realismo, che soprattutto ebbe il suo fulcro in Francia. Ed è proprio a partire da questo riferimento al realismo francese dell'Ottocento che noi iniziamo la nostra piccola lezione. Partiamo ovviamente dall'antefatto, per vedere da che cosa nasce questa nuova esigenza di realismo nella Francia dell'Ottocento, che poi darà materiale e suggerimenti anche alla ricerca dei pittori italiani alla metà del secolo, verso la metà del secolo. Qui siamo
nei... Abbasso un po' le luci.
Sì, sì, sì. Questa è un'opera di Jacques-Louis David, uno dei più grandi artisti neoclassici francesi. È chiaramente un artista la cui produzione sta a monte di tutta la produzione realista dell'Ottocento francese. Infatti Jean-Louis David è un uomo del Settecento che traghetta, potremmo dire, l'arte pittorica nel nuovo secolo. Muore infatti nel 1825. Questo è il suo nudo del 1780. Quindi possiamo pensare, dire appunto, i realisti francesi dell'Ottocento e anche tutti i pittori realisti dell'Ottocento hanno alle spalle un'esperienza di questo tipo. quella neoclassica. Chiaramente il modello di un torso virile di questo tipo non può che essere i torsi e i nudi di Michelangelo della Sistina, no? Quindi diciamo quello è l'orizzonte ideale, e diciamo questo termine ideale non a caso, no? È una pittura che molto spesso è fortemente idealizzata dal punto di vista estetico. David è anche colui che negli anni immediatamente successivi fa altre opere famosissime, Belisario con chiedere l'elemosina, custodito al Museo di Lille, per esempio. Quindi opere, come vedete, che anche non solo dal punto di vista pittorico, quindi della perfezione che abbiamo visto in quel chiaroscuro, no? In quel plasticismo di quel torso virile un attimo fa, ma anche dal punto di vista tematico, sono fortemente neoclassiche, perché si vanno a riesumare episodi della storia antica, della storia romana, che vogliono essere degli episodi anche, diciamo, di edificazione morale dell'uomo e del cittadino nella sua vita pubblica, come nel caso appunto di Belisario, oppure del famosissimo quadro del Louvre con il giuramento degli Orazzi, che abbiamo visto un po' su tutti i libri di storia anche, no? Altro autore che ci identifica, insomma, un po' l'humus dal quale partono questi artisti realisti, quindi qualcosa che di realista ha ben poco, insomma, è in realtà una pittura, come vedete, molto aulica, no? Molto magniloquente e tutt'altro che realista e verista, è Jean-Auguste Dominique Ingres, altro grandissimo pittore francese che in realtà muore nel 1867, quindi questo è un pittore dell'Ottocento ed è un po' il capofila, insomma, di tutto l'accademismo e il neoclassicismo ottocentesco. Un nudo intitolato Sorgente del 1820 sulla sinistra, e addirittura, insomma, un po' antecedente, perché è stato commissionato dallo stesso Napoleone, il ritratto di Napoleone del 1806, che ci fa capire più che altro come questa fosse la grande arte, cioè l'arte ufficiale che anche il potere pubblico poteva in qualche modo assumere per autorappresentarsi, quindi un'arte di assoluta importanza. Sappiamo benissimo che fattori, macchiaioli, ma anche i pittori realisti dell'Ottocento francese, Corot, Courbet e poi anche tutti coloro che da questi nacquero alla fine del secolo, pensiamo a Manet, agli impressionisti soprattutto, Monet, Degas, Renoir, eccetera eccetera, hanno invece come tematiche predilette delle tematiche molto più quotidiane, basse, non per niente si parla di realismo, no? E quindi soprattutto il paesaggio e la vita quotidiana dell'uomo. Quali potevano essere per un nuovo movimento artistico che si pone come finalità quello di rappresentare la realtà quotidiana e non invece una realtà mitologica oppure storica, lontana dal tempo e particolarmente aulica, quali potevano essere i modelli che questi pittori, nuovi pittori francesi, che tra poco vedremo, modelli a cui loro potevano guardare? Beh, di pittori che si erano occupati di paesaggio ce n'erano in fondo, nel 600, nel 700 francesi. Io riporto qui soltanto due opere, giusto così, di un pittore famosissimo che è Boucher, pittore famosissimo della metà del 700. Questo è un suo autunno pastorale, carinissimo, vezzosissimo in realtà, come vedete da queste due figurette, custodito in un museo straordinario, un piccolo museo privato che è la Wallace Collection di Londra. Come vedete c'è una rappresentazione del paesaggio e ci sono effettivamente come protagonisti due contadini, un contadino e una contadinella, quindi non è la rappresentazione di una grande battaglia con Napoleone alla testa dell'esercito, quindi non è una pittura di storia, no? Diciamo solenne e magniloquente. Il soggetto è basso, ma il modo di rappresentare questo soggetto in realtà non ci appare per nulla realista, perché questi due contadinelli sono chiaramente, corrispondono alla visione idealizzata, no? E molto riduttiva che di un contadinello poteva avere un grande aristocratico francese del Settecento, che per abbellire uno dei saloni del suo palazzo fa rappresentare a Boucher le quattro stagioni e ci fa mettere dentro dei contadini che non faticano, non sudano, non zappano la terra, ma invece appunto contadino e contadinella stanno divettandosi, mangiando i frutti della terra come in una specie di Eden, mentre dietro alle loro spalle c'è una splendida fontana che butta fuori acqua gratis, assolutamente potabile. Quindi sicuramente qualcosa di molto poco realista. Questo è un altro paesaggio di Boucher. Vedete, un certo realismo nella descrizione degli elementi naturali lo troviamo, e anche una notevole gradevolezza, no? Però anche qui c'è una visione della campagna come una specie di così, gioco da ragazzi, insomma, no? C'è il mulino che, siccome passa l'acqua, il mulino ruota e quindi fa il lavoro tutto da solo, no? E macina senza sforzo il grano, e poi c'è la contadinella che sta tranquillamente lavando i panni a terra, dal profilo, se sei vicino, si vede che è proprio quasi sorridente, no? 1824. Che cosa succede? Al famoso Salon di Parigi, istituito ancora nel 1600, dove ogni anno, no, si esponevano i quadri proposti, consideriamo la selezione dei principali autori, espone anche un autore che prima non si era visto particolarmente in Francia, perché non era francese, era inglese, e si chiama John Constable, famosissimo, no, paesaggista, che solitamente noi accostiamo a Turner, l'altro grande paesaggista inglese dell'Ottocento. E quello che vedete qui è appunto un paesaggio di John Constable, realizzato proprio in quegli anni, negli anni in cui lui arriva a Parigi. E vedete che si tratta invece di un realismo straordinariamente diverso. I colori sono ribassati, sono cupi, il cielo non è terso, di solito c'è sempre un sole perfetto, non si vede una nuvola, no? Nei paesaggi precedenti è tutto assolutamente idilliaco, ma invece si coglie un paesaggio con un cielo nuvoloso, forse subito prima o subito dopo di una tempesta, no? I colori sono ribassati, sono vigili, la tavolozza è molto ridotta, quindi non si cerca, il pittore non cerca di stupire con dei colori fiammanti e smaltati, no? Ma cerca invece di rappresentare la realtà il più possibile per quello che potrebbe essere in una normale giornata. Cioè un realismo che non solo rispecchia la realtà, ma non cerca neanche di fare una selezione della realtà. Cioè non vado davanti alla realtà e scelgo per forza gli scorci migliori, no, della natura, o il momento migliore del giorno e della luce per raffigurare il paesaggio. Ecco qui un'altra opera, sempre sua di quegli anni, siamo nel 1825, questa sta alla Royal Academy di Londra, un altro paesaggio con un cavaliere, un matriarca, insomma, con il suo cavallo, in questo caso un paesaggio fluviale. Ancora un altro paesaggio di Constable con un carro che sta faticosamente cercando di guardare un fiume. Certo, c'è anche il cagnetto che è simpatico, però ecco, c'è un realismo che percepiamo molto ma molto molto superiore rispetto a quello che abbiamo visto prima nelle opere settecentesche. Contemporaneamente in Francia, o meglio in Italia, un pittore francese, Corot, guarda caso 1825, l'anno successivo all'esposizione da parte di Constable dei suoi paesaggi a Parigi, nel suo primo viaggio italiano a Narni, realizza questa bellissima veduta, che chiaramente è molto più vicina all'idea di paesaggio realista che aveva portato avanti Constable che non invece al paesaggio idilliaco e vezzoso dei francesi del Settecento che abbiamo visto poc'anzi. Ed è infatti Corot uno dei primissimi artisti che, raccogliendo anche le suggestioni ricevute dall'inglese Constable, inizia, si può dire, in Francia quel famoso filone realista che poi si svilupperà soprattutto in quel famoso paesino che sta attaccato a Fontainebleau, nella foresta di Fontainebleau, che è il paesino di Barbizon. Ecco qui un Corot invece più maturo, degli anni 40, custodito alla National Gallery di Londra. E qua fate attenzione ad una cosa, perché questo ci verrà molto ma molto utile, soprattutto per comprendere bene i macchiaioli. E cioè, c'è il realismo, certamente, c'è una tavolozza ribassata, sono tutte tonalità tra il marrone e l'ocra e il giallo, però possiamo dire protagonista di quest'opera, dell'opera di Corot, è soprattutto la luce. Infatti vedete che forse il grande virtuosismo di un paesaggio come questo sta proprio in quei tronchi posti non a caso al centro della scena, e protagonista di quei tronchi sono quei riflessi quasi abbaglianti di luce che li illuminano e, come in una fotografia sovraesposta, quasi mangiano le forme, no? Quasi distruggono le forme. E vedremo come anche i macchiaioli in certi casi arrivano quasi a creare questa competizione tra luce e solidità dei corpi, che in qualche modo lottano assieme. La luce cerca di mangiarsi i corpi e i volumi. Un altro paesaggio di Corot, ancora più tardo, seguiamo velocemente appunto la parabola artistica di Jean-Baptiste Camille Corot. Questo è custodito al Louvre e rappresenta il paesaggio di una vallata d'estate. Anche qua vedete al centro dell'opera una grande macchia, invece questa volta di ombre. Quindi al centro del quadro sta un'ombra, l'ombra degli alberi. Quindi qualcosa di assolutamente anticonvenzionale. E questo invece è un paesaggio fluviale, qua vedete con una strada che va avanti, tra l'altro c'è proprio un paesaggio di fattori in mostra che è molto simile a questo, con una strada che va avanti, la luce che viene da destra e che si proietta sulla strada stessa, dove ovviamente non ci sono gli alberi a creare le ombre, quindi una specie di successione di luce, ombra, luce, ombra, luce, ombra, e la prima luce è quella addirittura riflessa nel corso d'acqua. Anche qua l'idea del riflesso è qualcosa che avrà grande successo nel filone realista francese, soprattutto alla fine del secolo. Basti pensare alle Ninfee di Monet, che è il nipote, possiamo dire, di questi pittori dal punto di vista artistico, e tutto questo ben si capisce. Però la pittura dei macchiaioli, dopo la vedremo, non è soltanto realismo descrittivo del paesaggio, ma molto spesso i macchiaioli sono molto interessati anche alle figure all'interno del paesaggio, alle persone. Anche questo, anche su questo versante, quello della raffigurazione della persona umana, della figura umana, i francesi della prima metà dell'Ottocento avevano già, diciamo, dissodato ampiamente il terreno, soprattutto ad opera di un grande artista, qua vi mostro una cosa un po' particolare, che è Honoré Daumier, che nasce nel 1808, muore nel 1879, quindi sono ottocentesco in pieno, che si dedica molto alla raffigurazione della figura umana e anche era un caricaturista. E non era solo pittore, ma come vedete era anche scultore. In questo caso una scultura realizzata in argilla che fa il verso ad un Laurent Conin, che era un politico del tempo. Insomma, possiamo immaginarci magari qualcuno dei nostri politici caricaturizzato in questo modo, no? Siamo nel 1832-1835. I macchiaioli stanno nascendo, diciamo, ma stanno nascendo non come movimento artistico, stanno nascendo proprio. E lui in Francia fa il caricaturista. Ovviamente teniamo conto che caricaturista chi è? È colui che della realtà, invece che selezionare gli aspetti migliori e lasciar perdere quelli, diciamo, meno esteticamente rilevanti, seleziona proprio gli elementi esteticamente meno rilevanti e in maniera ironica li mette in evidenza. No? Quindi certamente un caricaturista è per definizione un realista, diciamo, è un iperrealista. Ovviamente lui non è solo scultore, ma è anche pittore, e guardate che cosa fa. Qui siamo negli anni 50 dell'Ottocento. La donna con il bambino sulla sinistra è conservato all'Ermitage di San Pietroburgo. Vedete che questa pittura realista è caratterizzata intanto da una grande libertà di pennellata, no? Cioè non c'è il problema, come nel nudo che abbiamo visto all'inizio, di creare questi chiaroscuri, no? Perfettamente accompagnati di gradanti, no? E di ingannare l'occhio, no? Quasi dovendo creare un doppio del reale, no, si vuol dare più, passatemi questo termine improprio tra tante virgolette, un'impressione, ecco, di immediatezza realistica della descrizione. Addirittura lui riesce a darci un senso quasi di dinamismo, vedete che sembra quasi di sentire anche i passi, no, di questa donna e della bambina sotto che cercano di correre, questa figura tutta piegata verso destra, e con poche macchie di colore, no, riesce a darci il senso, forse anche con una trascuratezza pittorica, no, imprecisa, no, a darci il senso proprio di una donna del popolo, no, che con queste vesti che quasi sembrano un po' l'ombra, no, del suo andare. Sulla destra un'opera poco più tarda che rappresenta invece una lavandaia. E qua poniamo ancora una volta attenzione ad un particolare che ritroveremo moltissime volte in Fattori e in Machiavelli. Un particolare quindi che non ha inventato lui, ma ha saputo sapientemente assumere, trasformare e riproporre. La figura di destra ha qualcosa che ai contemporanei doveva risultare quasi scandaloso, e cioè è una figura colta completamente in controluce. Cioè, chiunque di fronte a un'opera del genere avrebbe detto: ma chi è il cane che ha dipinto questa figura? Insomma, cioè neanche la capacità di dire alla modella mettiti bene in posa e di farla girare dalla parte in cui il sole la possa cogliere, in modo che io possa descrivere tutti i minimi dettagli e creare un chiaroscuro plastico verosimile. L'esatto contrario, proprio come una fotografia scattata in controluce, no? Quasi a dire, e questa è la grande modernità di Daumier, che la pittura nel suo realismo desidera quasi cogliere il soggetto di sorpresa, no? Senza che i soggetti rappresentati, le figure, si siano messi in posa, ma proprio come se il pittore fosse lì nascosto, diremmo noi oggi, con un obiettivo, e avesse colto la realtà quasi in maniera casuale, no? Con un taglio fotografico e anche fermando un momento quasi casuale nella storia, nella vicenda molto quotidiana di questa mamma che aiuta la bambina a salire le scale. Famosissimo invece di Daumier, forse l'opera sua più famosa, nel 1862, guarda caso l'anno in cui per la prima volta i macchiaioli nati da poco vengono definiti spregiativamente macchiaioli, il famoso vagone di terza classe che lui rappresenta, che è custodito adesso nella National Gallery del Canada e che è qualcosa di assolutamente straordinario. Per la scelta del tema, tre erano le classi, lui non aveva dubbi su quale scegliere. Quello che interessa all'autore è ciò che di più realistico ci possa essere, e anche per questi volti che vedete esprimono, soprattutto quelle di prima fila di questa donna incappucciata, proprio la stanchezza, la fatica di questo lunghissimo viaggio su questo vagone saltellante, no? Mentre con il suo paniere pieno di uova o di qualche altro vettovaglia, mentre il bambino sulla destra addirittura non lo vediamo perché è nascosto nell'ombra della donna al centro e si è completamente addormentato. Ovviamente assieme a questi aspetti di attenzione sociale, possiamo dire che questi pittori avevano anche un'attenzione, una sensibilità anche politica da questo punto di vista, erano spesso molto vicini al filone socialista, c'è ovviamente anche però qualcosa che rimarrà molto anche nei decenni successivi, cioè ancora una volta l'attenzione alla luce. Abbiamo comunque un interno, no, che come in una specie di quadro di Vermeer, no, vede una fonte luminosa molto netta provenire da sinistra, no, entrare e illuminare e plasmare i volumi dei volti e dei corpi di queste persone. Certamente un pittore come Daumier aveva ben presente anche l'opera che un altro pittore, ma un secolo prima, aveva realizzato, a rimarcare che in pittura e nell'arte, come in letteratura, insomma, di solito, come dicevano i filosofi antichi, nulla si crea, nulla si distrugge, ma insomma la genialità è quella di riuscire come degli urchi a trasformare, no? Con creatività. Questo è Chardin, siamo addirittura 1738, vedete che c'era già qualcuno che aveva avuto un interesse quantomeno realista. Chardin, che rappresenta una donna che sta pelando una patata e intanto sceglie un soggetto basso, perché rappresenta una serva, no? Quindi un interesse proprio per l'uomo in quanto uomo, non per la sua posizione sociale. Ma soprattutto la grande novità è che rappresenta una donna che pela la cipolla e la rappresenta mentre non sta pelando la cipolla. Infatti la rappresenta proprio in quell'istante in cui sta smettendo di compiere l'azione che darebbe il titolo al quadro, perché si è persa. Un pensiero è sopraggiunto, l'ha catturata, si è impaurito di lei e lei ha perso il suo sguardo, non fa più attenzione a tagliarsi o meno le dita con il coltello, e ha lo sguardo perso di fronte a lei. Anche qua un'attenzione realistica straordinaria e una capacità straordinaria di cogliere l'attimo. Il nostro artista è poi quasi superato per realismo da un altro grandissimo della pittura francese dell'Ottocento, che è Gustave Courbet. Gustave Courbet era un pittore nativo di Ornain, un piccolo villaggio francese, di cui a un certo punto nel 1849 realizza questo quadro. Questo quadro rappresenta Ornain, appunto, il paese, al momento di un funerale. Perché adesso mostrarvi quest'opera, che tra l'altro è famosissima, conservata al Museo d'Orsay di Parigi. Perché all'interno di questo quadro lui mette per la prima volta i ritratti di tutti i suoi paesani. Cioè immaginate un villaggetto di campagna che mai era entrato nella grande pittura, perché la pittura era la grande pittura di storia, no? Improvvisamente questi uomini, questi villici, no, della campagna francese, improvvisamente si trovano catapultati su un enorme telero, un enorme dipinto, rappresentati dal loro compaesano ormai divenuto famoso, Gustave Courbet. E forse l'opera che più ha influenzato proprio sui macchiaioli, e adesso ci avviciniamo all'uni passi al nostro tema, è questa. Sempre in quell'anno, 1849, Gustave Courbet non realizza soltanto i ritratti di tutti i suoi compaesani al funerale a Ornain, ma rappresenta anche il celeberrimo quadro della Biennale delle Gallerie di Dresda, gli Spaccapietre. Questo quadro verrà esposto all'Esposizione Universale di Parigi del 1855. Quell'Esposizione Universale di Parigi c'erano alcuni pittori macchiaioli, alcuni pittori vicini comunque al movimento dei macchiaioli, che torneranno in patria a Firenze, al Caffè Michelangelo, esterrefatti per aver visto qualcosa che in pittura loro non avevano mai visto rappresentato. Per la prima volta protagonista di un'opera non è più Napoleone sopra il suo trono o chissà quale altro personaggio storico oppure della mitologia greca antica, no? Quindi soggetti lontani dalla vita delle persone, ma per la prima volta vengono messi come protagonisti di un'opera due personaggi che fanno uno dei lavori più umili e addirittura deformanti, no? Che ci fossero al tempo, e cioè gli Spaccapietre. Addirittura dal punto di vista estetico questo implica la ricerca quasi non di un equilibrio ed armonia, che erano le leggi proprie, no, della pittura accademica di stampo raffaellesco, no, o michelangiolesco, ma proprio la ricerca anche di una certa, se vogliamo, sproporzione, deformità dei corpi e dei movimenti, perché si va a rappresentare la vita concreta, dove i movimenti, ahimè, soprattutto se uno lavora in miniera, non sono sempre così eleganti come la buona società del tempo avrebbe voluto. Quindi Gustave Courbet. E poi, assieme a Gustave Courbet, tutta una serie di altri artisti che, appunto, a partire soprattutto dagli anni 30, poi ancora più dagli anni 40, e soprattutto intorno al 1848, quando ci sono anche i grandi moti rivoluzionari un po' in tutta Europa, si riuniscono in questo piccolo villaggio di Barbizon, nella foresta di Fontainebleau, nel famoso Auberge Gann, dove sono ospitati da questi, insomma, era una locanda dove loro vivevano. Lì è rimasta ancora la locanda, ci sono ancora i loro dipinti e i loro disegni che facevano sulle pareti delle loro stanze. E lì abbiamo altri artisti che adesso brevemente vi mostro, perché questi sono proprio gli artisti ai quali certamente i macchiaioli hanno guardato, chi era venuto in Francia a Parigi per l'esposizione del 55 in quell'occasione, e gli altri ovviamente attraverso i disegni, le idee, gli schizzi che circolavano. Questo, celeberrimo, sono le famose spigolatrici di Jean-François Millet del 1857, anche questa è un'opera straordinaria conservata proprio al Musée d'Orsay, in cui ancora una volta ha un'importanza eccezionale la luce, no? E addirittura questa gestione del colore quasi preimpressionista, potremmo dire, no? Perché proprio vediamo le tonfittature di colore, anche se in realtà però le forme sono ancora compatte. Gli impressionisti arriveranno a disgregare addirittura le forme attraverso le loro pennellate di colore puro separate sulla tela. Ma l'altro tema è ovviamente ancora una volta quello fortemente sociale, e cioè per la prima volta l'attenzione al lavoro, no? E a delle lavoratrici, quindi a delle donne, no? Questa era assolutamente una grande novità che anche i macchiaioli faranno proprio. Ovviamente anche alle spalle di questo, per il fatto che nulla nasce dal nulla, certamente Chardin con la sua donna che pela un uovo, no? Ecco, vedete questa figura abbastanza simile a quello che stiamo vedendo, oppure famosissimo sempre al Musée d'Orsay l'Angelus, la preghiera dell'Ave Maria. In fondo si vede un campanile all'orizzonte, anche quello in controluce. Le due figure che sono le protagoniste dell'opera gigantesca in mezzo al paesaggio sono entrambe colte in controluce, al punto che non riusciamo a distinguere i loro tratti somatici, i loro lineamenti. E improvvisamente al suono di questa campana il lavoro si ferma, il tridente viene infilzato a terra e i due, lui si toglie il cappello, lei si china, giunge le mani e recitano la preghiera dell'Angelus. In fondo qualcosa che non poteva non aver tenuto conto della preghiera prima del pasto di Chardin, la madre che fa dire la preghierina alle due bambine. Però vedete che è passato più di un secolo, l'effetto del nostro Millet è straordinariamente più realista, soprattutto dal punto di vista della luce e soprattutto per la novità di questo controluce. Questo invece è Théodore Rousseau, da non confondere con Rousseau il doganiere, quello di cui c'è stata anche la mostra a Palazzo Ducale pochi mesi fa. Questo è un artista precedente, di due generazioni prima, non è un contemporaneo degli impressionisti, viene prima e nasce nel 1812, Monet invece nasce nel 40, no? Qui siamo appunto intorno al 1850, quindi sempre il periodo in cui nasce il movimento dei macchiaioli, che nasce intorno al 55, no? Quindi questi sono i loro riferimenti a livello europeo. Un paesaggio a Barbizon, anche qua è straordinario, è praticamente un monocromo marrone. Più di metà dell'opera è riservata al cielo e in mezzo un paesaggio brullo fatto di appunto terriccio, rocce, qualche filo d'erba che non distinguiamo bene perché le pennellate sono date in maniera molto rapida, e un alberello, anche quello in controluce, come prima di loro forse solo Giorgione faceva, ma insomma siamo più distanti e quindi anche le motivazioni estetiche erano molto diverse. Altro pittore della scuola di Barbizon, Constant Troyon, lui molto legato soprattutto alla raffigurazione degli animali, ecco, le mandrie e le pecore lo caratterizzano straordinariamente. Qua vedete un'altra opera in cui certamente ci sono questi buoi, queste mucche nel paesaggio fluviale. Ovviamente il protagonista di tutto è ancora una volta quella luce che, vedete, ogni volta ci abbaglia, o perché il soggetto è in controluce o perché veniamo abbagliati dal riflesso della luce nell'acqua. In ogni caso è sempre la luce che esce dal quadro e che è in qualche modo la protagonista. Altro artista, Daubigny, non li vediamo tutti, però sono quei 4-5 che ci fanno capire un po' il tenore, insomma, di questa pittura dei Barbizonier tra gli anni 30 e gli anni 50, a queste date ormai dell'Ottocento. 1851, conservato al Musée d'Orsay, un paesaggio nei pressi di Fontainebleau. Di Daubigny, in fondo, come non pensare che Monet avrebbe avuto ben presente un campo di grano come questo quando alcuni anni dopo sarebbe andato a fare il famoso campo di grano con Papaveri ad Argenteuil, e siamo qua 20 anni dopo, 1873. Cos'è cambiato? Beh, soprattutto lo sfaldamento, vedete, delle forme. Cioè, il disegno scompare completamente, già prima era scomparso, ma qui addirittura anche le forme e i volumi dei pochi personaggi si sfaldano e i colori vengono, secondo la poetica impressionista, posti puri sulla tela, in modo che sia poi l'occhio umano e il cervello umano nel processo della visione a fondere i colori tra di loro e non il pittore sulla tavolozza. E un ultimo Daubigny, un po' più tardi, siamo nel 61, va conservato al Museo di Varsavia, anche qua un paesaggio, anche qui alberi in controluce, anche qui una luce che ci abbatte riflettendosi nell'acqua. E allora, con un panorama come questo, abbiamo tutti gli elementi per capire come mai e in che modo nel 1858-1855, quindi dopo che alcuni di loro erano stati a Parigi e avevano visto i famosi spaccapietre di Courbet e avevano visitato tutto il padiglione realista, il pavillon du réalisme realizzato proprio da Courbet per l'esposizione universale di Parigi, nel caffè Michelangelo, di cui qui vedete il caffè, purtroppo non c'è più, però è rimasto il palazzo, in via Cavour numero 21 a Firenze, quella che si chiamava allora ovviamente nel 55-60 non ancora via Cavour, ma si chiamava la via Larga. Ecco, in questo caffè Michelangelo si ritrovano per la prima volta tutti questi artisti che noi chiamiamo i macchiaioli. È rimasta la lapide che ricorda in questo stabile che sede il caffè Michelangelo, geniale ritrovo di un gruppo di liberi artisti che la Guzia fiorentina soprannominò macchiaioli, eccetera. Infatti loro iniziano a trovarsi qui soprattutto alla fine degli anni 50 e sarà un critico assai aspro dei macchiaioli nel 1862 che sulla Gazzetta Ufficiale per la prima volta dirà: questi sono pittori da macchia, pensando di ferirli a morte. E invece il nostro Martelli, soprattutto che era l'ideologo un po' del gruppo, il letterato, il critico d'arte attorno al quale il gruppo di pittori si riuniva, disse: sì, è anche fattore, per dire, sì, in fondo sì, siamo pittori di macchia, siamo macchiaioli. Vedendo in questa macchia non soltanto il loro ritrovato tecnico, che effettivamente quello era, insomma, non si poteva negare, cioè quello della macchia, del pittore della pittura data liberamente sulla tela, ma in fondo anche perché si sentivano pittori da macchia, nel senso pittori che dovevano darsi in qualche modo alla macchia, perché erano pittori del tutto anticonvenzionali, e in fondo anche perché erano pittori e tutti accomunati da uno spirito un po' socialista, se vogliamo, ma soprattutto uno spirito patriota. Favorevoli all'unità d'Italia, e che non per niente si erano concentrati proprio a Firenze, perché pochi anni prima Leopoldo II di Toscana aveva abolito la censura nel Granducato di Toscana, cosa che per esempio a Napoli assolutamente non c'era e in diverse altre parti d'Italia, e quindi era possibile anche nei temi, vedremo che le tematiche unitarie di questi artisti c'erano ed erano forti, spingersi in maniera più libera da questo punto di vista. Di questo caffè Michelangelo, dicevo, non rimane nulla, però ci rimane almeno un dipinto realizzato da Adriano Ceccioni, che ci rappresenta all'interno del caffè, proprio al primo piano, dove c'è una sala dove artisti e letterati si ritrovano, soprattutto artisti, perché qua siamo a pochi passi dall'Accademia di Firenze. Questo era il motivo per cui il caffè Michelangelo, perché gli artisti che lavoravano all'Accademia di Belle Arti a Firenze andavano lì, era un caffè molto vicino a loro. E questa, un po' caricaturale, come vedete dalle singole figure che sono rappresentate, veramente molto divertenti, è una visione, una veduta, diciamo, interna di Adriano Ceccioni, che rappresenta l'interno del caffè Michelangelo, con tutti questi uomini che discutono di arte. Quindi, 1555, 800, sì, scusate, tanti secoli di sbaglio, 1855, è Saverio Altamura, che originario di Foggia, è molto vicino agli, ai macchiaioli, che visita il padiglione realista di Courbet e che porta queste assolute novità in Italia. Un'Italia in cui in realtà i maestri dei macchiaioli che tipo di pittura portavano avanti? Portavano avanti una pittura molto accademica. Questo è per esempio Altamura stesso, che pur avendo visto gli spaccapietri di Courbet ed essere rimasto folgorato, non divenne poi di fatto un macchiaiolo in senso stretto, che rappresenta i funerali di Buondelmonte. Vedete una pittura assolutamente accademica, di stampo neomedievale, no? Come lo era anche molto spesso l'architettura del tempo. Oppure questo è Luigi Mussini, uno dei maestri dei macchiaioli, maestro all'Accademia, era professore di pittura di Silvestro Lega, quindi questi macchiaioli avevano imparato a dipingere da maestri come questi. Questo qua è un dipinto degli anni 30 dell'Ottocento di Luigi Mussini, vedete, assolutamente molto convenzionale nella descrizione di un altro episodio storico della storia del Rinascimento italiano. E che tipo di rilettura della storia ci danno invece i macchiaioli? Beh, credo che ce lo mostri nella maniera migliore un quadro che è esposto anche in mostra, proprio di Giovanni Fattori, che è il famoso campo degli italiani alla battaglia di Magenta. Famosa battaglia di Magenta in cui, in base agli accordi di Plombier stipulati tra Cavour e Napoleone III, Napoleone III avrebbe aiutato i Savoia, aiutato i piemontesi contro gli austriaci, ma soltanto per legittima difesa, solo se gli austriaci avessero attaccato, e allora naturalmente i piemontesi si mettono a fare tutte manovre di guerra di tutti i tipi davanti agli austriaci per cercare di provocarli in tutti i modi. Alla fine ci riescono, gli austriaci attaccano e Napoleone III a quel punto è costretto ad intervenire. I francesi al fianco dei piemontesi portano in qualche modo gli eserciti alla vittoria, Magenta, Solferino, San Martino, e siamo nel 1859. Questa grande epopea fa sì che addirittura dal governo Benedetto Ricasoli chieda appunto a Fattori di creare un quadro celebrativo della vittoria. E il quadro celebrativo della vittoria da parte di Fattori cosa rappresenta? Non il generale dell'esercito franco-piemontese alla testa delle sue legioni che sta sgominando il nemico, che in fondo magari, no, si vede fuggire in ritirata. No, il campo italiano dove ci sono i poveracci, i morti, i feriti, i vinti, quelli che hanno sofferto, e al centro un ufficiale. Ma quell'ufficiale dove sta? Non sta a cavallo, ma è quel personaggio che vedete al centro sul carro con la camicia bianca, ve lo ingrandisco, assistito da due monache croce rossine, due vincenzine in realtà. Quindi in qualche modo solo, possiamo dire, un macchiaiolo, solo un pittore realista dell'Ottocento poteva avere l'idea di rappresentare la storia dei vinti anche dentro ad un quadro rappresentativo di una vittoria. E non per niente l'Ottocento è il secolo in cui i vinti la fanno da padrone nella letteratura. In Italia basti pensare a chi sono i protagonisti dei Promessi Sposi di Manzoni, oppure pensare ancor più ai protagonisti dei romanzi di Verga, delle novelle di Verga, quel famoso verismo letterario che si sposa perfettamente con il verismo e il realismo pittorico. E in mostra ne vedremo moltissime di battaglie raffigurate da Fattori. Il comune denominatore è sempre quello: al centro ci stanno i vinti, al centro, in primo piano, i cadaveri dei caduti, anche nelle battaglie che hanno portato la vittoria, perché alla fine la vittoria è di pochi, ma poi i caduti sono di quasi tutte le famiglie numerose del tempo. E vediamo allora qualche altro impressionista, in modo da vedere il contorno anche che Fattori aveva. Questo è Odoardo Borgnani, nasce nel 1833 a Pisa, la maggior parte vedrete sono toscani, ma ci sono anche molti outsider che erano venuti appositamente a Firenze. Borrani qui rappresenta una donna che cuce la bandiera tricolore. Tutto il quadro in realtà da un punto di vista cromatico è pensato, se si vede l'originale si vede meglio, sul tricolore italiano. Questo a ridire appunto l'impegno proprio patriottico, sociale, unitario di questi artisti che si rifugiano a Firenze dove la censura, dicevamo, era stata abolita. Sempre Borrani, le cucitrici di camicie rosse. Anche qua vedete, i temi combaciano perfettamente. Tematica patriottica, stanno facendo le camicie rosse. Il tema dell'attenzione sociale, sono rappresentate delle donne in casa, e delle donne che non sono certamente delle donne dell'alta società, sono dell'aristocrazia, si tratta insomma di una media borghesia in questo caso. E poi ovviamente la luce, questa luce che ovviamente filtra dalla finestra, ci fa vedere queste donne in controluce e quasi ci abbaglia ed è addirittura quasi decuplicata dal biancore di quelle straordinarie tende che sembrano quasi come un prisma rifletterle ovunque all'interno della casa. Addirittura in Borrani c'è quasi un effetto, vedete, su quei volti, su quegli ovali perfetti dei volti di queste donne, dei loro colli, quasi pierfrancescana, no? Ci fa quasi venire in mente un Piero della Francesca. Beh, in fondo erano machiavellici, erano realisti, ma avevano studiato all'Accademia e non dovevano per forza buttare via tutto, insomma, qualcosa anche del classicismo che avevano imparato se lo portavano certamente dietro. Cecioni, 1866, le ricamatrici, anche loro in controluce, anche loro alla finestra. È quel Cecioni che poi nel 1863 si sposterà ad Ercolano e a Portici e fonderà con altri la scuola di Resina, altra scuola pittorica realista, impronta realista molto significativa, che dura in realtà poco, perché dura più o meno proprio dal 63, pochi anni, fino alla partenza di De Nittis nel 67 per Parigi. Sì, perché molti di questi, quelli che non erano stati proprio a Parigi nel 55 a vedere Courbet, che c'erano stati molto, molto in pochi, partono per Parigi successivamente, alla fine degli anni 60, ma poi ancora più negli anni 70, negli anni 80, in occasione delle altre esposizioni universali, e alcuni diventano proprio italiani a Parigi, insomma, tra questi anche De Nittis, che poi esporrà anche al Salon nel 1869. E qui vediamo appunto un De Nittis dell'83, picnic, colazione, diciamo, sull'erba, colazione in giardino, un tema che ovviamente insomma aveva ben noti precedenti. Questo è il Déjeuner sur l'herbe di Manet del 83, scritto al Dorset, che aveva fatto allora una grandissima scalpore, aveva scandalizzato tutta Parigi, e aveva scandalizzato tutta Parigi in fondo non perché c'erano presenti due donne completamente nude, ma perché accanto a queste due donne nude c'erano due uomini perfettamente vestiti. Quello era il grande scandalo, perché di nudi era pieno tutti i musei di Parigi, era pieno il Louvre di nudi che però rappresentavano delle ninfe, delle veneri, delle danae. Era piena tutta la storia dell'arte, non facevano assolutamente scalpore. Il problema è che accanto c'erano degli uomini vestiti in abiti contemporanei che avevano un nome e un cognome, come quelle due donne avevano un nome e un cognome, e stavano sui bordi della Senna, sulle rive della Senna, a Argenteuil, in un luogo molto ben preciso. Era un'opera realista, perché era un'opera contemporanea. Questo è il realismo di Manet, ma vedete che passati 20 anni il realismo di De Nittis diventa essenzialmente un realismo della luce. Non per niente De Nittis realizza quest'opera nel 1883, quando ormai tutta la poetica della luce che abbiamo visto nei Barbizonier era stata ereditata dagli impressionisti, che a partire dal 1874 avevano fatto la loro prima esposizione pittorica nello studio, non a caso, di un fotografo, il fotografo Nadar, in Rue de Capucin a Parigi. E ovviamente tra quelli che poi vanno a Parigi c'è anche Boldini, che qui che sapete conosceva bene il Macchiaioli, frequentava anche lui il caffè Michelangelo, anche se poi Macchiaioli senza stretto forse non si può dire, e qui lo vediamo nel 66 mentre la raffigura, ritrae quella all'Aide Banti, che poi avrebbe lui stesso sposato, anche se quella relazione dura ben poco, la figlia di quest'altro pittore che abbiamo visto Banti, e che qui vi mostro. Questo è Banti, un altro di questi macchiaioli toscani. Guardate che straordinario paesaggio è questo, un paesaggio rurale con delle contadine e dei contadini che tirano e spingono un carro con delle gerle sulle spalle che ti fanno piegare dalla fatica, e il tutto con uno straordinario realismo della tavolozza, un senso di movimento eccezionale. E se noi ci avviciniamo vediamo che non c'è dipinto nulla, cioè le forme le componiamo noi con lo sguardo a distanza, se andiamo vicino vediamo soltanto delle pennellate, potrebbe sembrarci un vedovo o un pollo in qualche modo, no? E questo è il realismo di Fattori, e ci avviamo verso la conclusione in una invece delle sue ultime opere. Siamo nel 1903, lui morirà nel 1908, che si intitola E ora? Ecco, questo vecchio contadino che possedeva soltanto il suo cavallo, il suo somaro, se non ne intendo molto, no? Sembra più un cavallo in realtà, e che muore. L'idea di una vita stroncata di speranze, di sopravvivenza, di lavoro, che vengono totalmente abbattute, e questo sguardo di quest'uomo ingombito, no? Che ci guarda da sotto, pur essendo più in alto di noi, e ci dà questo senso di disperazione. Questa tensione sociale, diciamo, è proprio di Fattori. Anche Fattori dà grande spazio al lavoro e alla donna. 1865, le acquaiole livornesi, queste donne che trasportano delle anfore d'acqua, come vedete, nella campagna, bellissima, sta in mostra anche questa, 1861, la Boscaiola. Qua, ecco, se ci andate vicino, poi quando andate in mostra, è straordinario perché sembra quasi, no, una tecnica impressionista. Siamo nel 1861, mancano 13-14 anni alla nascita ufficiale dell'impressionismo. Questa invece è una donna, una paesana di Silvestro Lega del 1888. Anche qua vedete la consapevolezza, no? Con cui la forza, anche con cui è rappresentata un soggetto in realtà assolutamente basso, popolare, no? Qua che si pone davanti all'obiettivo, passatemela, quasi insomma con la consapevolezza che potrebbe avere, insomma, Camillo Benso contro il Cura, no? E una figura che in fondo non è molto lontana come spirito da quelle che realizzerà Bellezza da Volpedo, il nostro pittore simbolista e post-impressionista come tecnica, no? Ma simbolista ancora nei significati, nel suo Quarto Stato, 1901, conservato a Milano. Questi artisti, vediamo qualche altra immagine, non hanno solo come luogo di ritrovo il Caffè Michelangelo a Firenze, perché partecipano anche loro di quella caratteristica dei pittori ottocenteschi che potremmo definire in qualche modo la elezione del luogo. I pittori di Barbizon avevano scelto la foresta di Fontainebleau e il paesino di Barbizon. I nostri macchiaioli scelgono Castiglioncello, dove vengono ospitati nella casa di Diego Martelli e poi di sua moglie. Questo è Fattori stesso, c'è in mostra, che ritrae Diego Martelli nel 1867, era morta da poco la moglie di Fattori, lui è stato proprio ospitato da Diego Martelli e Castiglioncello, ed è quella ricerca del luogo che è scelta soprattutto in funzione della ricerca di una particolare luce, di un particolare clima, di una particolare situazione atmosferica ambientale che ispira l'artista nella sua ricerca, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto luminoso. Questo è Sernesi, il Pratone alle Cascine, 1860. La luce è ancora una volta la protagonista, la luce e il dato atmosferico. Vi ricordate l'opera invece di Corot, che avevamo visto prima, con quei famosi tronchi illuminati e quasi mangiati da una fortissima luce diurna. Questo è Giuseppe Abbati, un napoletano invece, che fugge alla ricerca appunto della libertà d'espressione, fugge da Napoli a Firenze. Si intitola Stradina. E straordinario di Cabianca, invece veronese, nostro Vincenzo Cabianca, un veneto, Le donne della Liguria. Anche qua un quadro interamente concepito in controluce, contro qualsiasi legge o norma pittorica. Come totalmente in controluce, sempre di Cabianca, sono le donne che attendono il ritorno della Baranza. 1867, i primissimi anni dell'esperienza macchiaiola. Famosissimo di Lega il Pergolato, detto anche Don Pranzo, no? Custodito a Brera, anche qui guardate l'effetto di successioni di luce e di ombre che si proiettano sul pavimento, per fattori luci e ombre erano straordinari, la cosa più bella per lui era vedere un corpo, l'ombra di un corpo proiettata su un muro bianco, non per niente famosa opera della vedetta, no? Che fa anche un po' da locandina alla mostra, rappresenta proprio questo, mentre Martelli diceva che in fondo la pittura è diciamo la resistenza dei corpi sotto la luce del sole, no? Solidità dei corpi sotto la luce del sole. E tutti questi aspetti della luce vediamo allora che sono della luce e dell'attenzione in qualche modo sociale ai soggetti bassi realistici, sono perfettamente presenti nel movimento dei macchiaioli almeno 10-15 anni prima della nascita dell'impressionismo, di quell'impressionismo che verrà scoperto da Diego Martelli a Parigi nel 1879. Visita l'esposizione di Parigi, loro erano ormai da 15 anni che facevano i macchiaioli, che dipingevano, e scopre, dice appunto ai suoi amici, fra i nostri espositori di qui, i più in punta sono Monet, Caillebotte e Pissarro. Monet lo conosciamo tutti, dopo vedremo qualche immagine, questo non tutti lo conoscono, è un pittore straordinario, questo quadro eccezionale sta al Museo d'Orsay di Parigi, è Caillebotte, che qui ci rappresenta, e siamo nel 1875, quindi 20 anni dopo l'inizio dell'epopea macchiaiola, ci rappresenta i lucidatori di Parquet. Una roba eccezionale. Se proprio voi siete davanti al quadro originale, siete abbagliati, letteralmente abbagliati, dalla luce che filtra dalla finestra in fondo, rimbalza sulle, in maniera diversa ovviamente sui vari listelli del parquet e finisce nei vostri occhi. Mentre ovviamente, oltre alla ricerca della luce, c'è ovviamente anche il tema del lavoro, queste persone, no? Questi uomini nudi, proni a terra, che stanno preparando il parquet per gli abitanti della casa. O ancora l'attenzione sociale di un artista come Degas, che qui ci rappresenta le stiratrici del d'Orsay, 1884, quasi 30 anni dopo la nascita del movimento dei macchiaioli, ma che noi conosciamo molto bene, soprattutto per la sua ricerca, anche questa volta dedicata proprio alle donne. Qua sono stiratrici, di solito sono le ballerine all'interno dei teatri e dei camerini. E questo è Pissarro, invece, forse il più importante degli impressionisti, non tanto forse per il suo aspetto inventivo, ma perché è stata la figura forse più importante all'interno del movimento, cioè proprio per loro. Era di una decina d'anni più anziano di Monet e tutti i suoi amici, era un po' il vecchio saggio del gruppo che dette continuità e coesione al gruppo stesso. Questo è Pissarro che copia in realtà il Boulevard de Capucin fatto da Monet. E questo è il famoso Impression Soleil et Mar di Monet, 1872, è l'impressionismo prima dell'impressionismo, perché è la prima esposizione di fatto del 74, ma già nel 72 Monet rappresenta questa straordinaria opera conservata al Musée Marmottan di Parigi. I macchiaioli eleggono il loro luogo, Castiglioncello, è qualcosa che faranno anche, come l'hanno fatto i Barbisonier con Barbizon, lo faranno anche gli impressionisti, quasi tutti. E forse quello che lo fa in maniera più esplicita è proprio Monet, che nel 1883 sceglie Bordighera come luogo delle sue vacanze estive. e qui ce la rappresenta l'anno dopo, nell'84, quando torna, quella che vedete sulla sinistra di Villa Etelinda, sulla via Lor Romana, e in fondo il borgo di Bordighera Vecchia e Bordighera Alta. Altro pittore che elegge un luogo è Sisley, o meglio dovremmo dire con i francesi naturalmente Sisley, anche perché lui di fatto nasce proprio in Francia, pur essendo di famiglia inglese, che sceglie Moret-sur-Loing, un paesino eccezionale che, se siete alle parti di Parigi di Provence, vi consiglio di passare a vedere, con questo straordinario ponte sull'acqua, e dove si scorgono ancora proprio questi scorci qua, con la chiesa, questa casa, questo ponte, visti proprio dalla sponda del fiume che passa il paese, che è ancora una sponda erbosa. Ma l'opera più, diciamo, l'atto più rivoluzionario è sicuramente quello di Monet, che nel 1883, oltre a scegliere Bordighera, compra anche la famosa casa di Giverny. E a Giverny si consumerà, possiamo dire, forse uno degli atti più rivoluzionari della storia dell'arte. Cioè, non più il pittore che copia la natura, non più la natura che in qualche modo si mette in posa, ma diventa soggetto da copiare per creare l'arte, ma il pittore che manipola la natura in funzione del proprio quadro. E allora lui, che si fa architetto di paesaggio e idea il giardino di Giverny con il famoso laghetto del Ninfè, proprio in funzione dei quadri che deve andare a creare, con, lo sappiamo bene, un'attenzione che a poco dalla natura, dai salici, dai fiori, dalle ninfe stesse, si abbasserà sempre di più, proprio come un obiettivo fotografico che sempre a poco si abbassa. E quindi, se prima all'inizio dell'Ottocento abbiamo una pittura che arriva a dedicare al cielo tre quarti quasi, no, della tela, perché l'importanza della luce, Monet ritrova questa luce, ma la ritrova soltanto alla fine nei riflessi dell'acqua, per cui l'obiettivo si abbassa, il cielo scompare, addirittura la terra non viene più guardata, ma l'obiettivo finisce in acqua e la realtà viene vista, letta e raccontata solo attraverso il suo riflesso, da cui ricostruiamo poi la presenza dei salici e la presenza anche delle ninfe, fino ad arrivare, a partire dal 1892, a questa straordinaria idea di affittare questa stanzetta davanti alla cattedrale di Rouen e dipingere la cattedrale di Rouen in tutte le ore del giorno e con tutte le possibili situazioni atmosferiche. A questo punto Monet ci ha mostrato, forse come nessun altro, che il vero obiettivo del pittore realista non è neanche tanto l'oggetto stesso, non è la cattedrale, ma in tutto ciò che sta, possiamo dire, tra l'occhio dell'artista e la cattedrale stessa, cioè è quell'atmosfera ricca, pregnante di umidità, di riflessi di luce che cambiano nel corso del giorno e che fanno sì che lui, rappresentando apparentemente sempre lo stesso soggetto, cioè questa cattedrale, in realtà realizzi vere e proprie opere completamente diverse l'una dall'altra, perché la cattedrale è soltanto un fondale scenico. Il soggetto vero e proprio è l'aria, con l'umidità e la luce e i loro riflessi. E in fondo, mi avvio alla conclusione, non sono opere così distanti da quello che troviamo anche nella età più matura, in qualche opera dell'età più matura del nostro fattore, che non vorrà mai andare a Parigi, che rimarrà sempre straordinariamente legato alla sua ricerca artistica e a quella del movimento dei Matteoli, ma che nel 1894, proprio negli anni in cui Monet si occupa della cattedrale di Rouen, ci regala questo tramonto sul mare, con degli effetti luminosi che veramente non possono che farci pensare a Turner, a Monet e a tutti questi artisti che nell'Ottocento, partendo dal realismo e anche da un realismo di impatto sociale, a poco si innamorano sempre di più e sempre più soltanto della luce. E per concludere, così prepariamo un po' la lezione della prossima volta, che verterà soprattutto su fattori all'interno del movimento dei macchiaioli, la famosa vedetta del 1972, con quest'ombra proiettata sulla parete bianca, con tre figure che sono tre soldati, che però, come faceva già Chardin molto tempo prima, no? Sono rappresentati in fondo mentre stanno facendo altro, perché uno guarda da una parte, hanno l'occhio perso, non capiamo se stanno veramente facendo la ronda o se sono persi nei loro pensieri, se stanno magari pensando a casa soprattutto. E la grande novità, quasi spregiudicata, è soprattutto, oltre a quella macchia grigia del cavallo proiettata sulla parete, è soprattutto quella macchia marrone che vedete in primo piano tra le zampe del cavallo, perché quella è quello che il cavallo ha prodotto, insomma, passeggiando, e quindi ci dà veramente l'idea, no, di un realismo che vuole mettere al centro la realtà vista per quello che è, proprio in maniera quasi verghiana, potremmo dire, no? Qualcosa che ritroviamo ovviamente nei covoni di Fattori, stupendo questo paesaggio assolato con il covone di paglia, e che ritroviamo, come abbiamo visto anche prima, in E ora? E con questa sospensione ci ritroviamo alla settimana.